Questo è Formatori, la formazione dalla parte del toro, e questo è un altro episodio di questo podcast che è incredibile a dirsi, parla di formazione. Io sono Daniele Cursi, formatore, coach e ragazzo con delle difficoltà col microfono perché oggi non funzionava nulla. E quello che succede in questo podcast, come ormai sapete perché ci seguite in tantissimi, è che intervistiamo altri formatori, altri coach per parlare di argomenti più svariati all'interno delle soft skills. Dico intervistiamo perché accanto a me, come sempre, anche se solo virtualmente, c'è il vostro bel torello, Marco Vianello.
E lo sapevo che stava per arrivare il torello. Finalmente, spero, non più da una grotta. Sono molto contento di dare il benvenuto a Formatori Podcast ad Alberto De Fanfilis, un formatore a 360 gradi che con FIM, formazione e coaching, porta avanti il filone della formazione esperienziale basata sull'imparare facendo e fare giocando. Alberto però estende anche il suo impatto come ideatore responsabile del progetto metadidattica per la formazione di docenti di scuola, e già che aveva un po' di tempo libero fa anche il coach, fa il coordinatore didattico della scuola di coaching strategico esperienziale FIM. Nel 2020 Alberto, che evidentemente si annoiava parecchio, ha scritto anche un libro sulla cultura del feedback che si chiama proprio La cultura del feedback, dare e ricevere feedback con efficacia ed eleganza per stimolare lo sviluppo professionale organizzativo. Questo libro l'ho scritto insieme a Piercarlo Romeo e oggi andremo un po' a sentire quali sono i trucchi del mestiere che Alberto ha ricercato e trovato sul tema del feedback. Benvenuto Alberto.
Grazie Marco e grazie anche Daniele per l'invito, sono anch'io super contento. Adesso cercherò di farmi venire anch'io dei problemi con il microfono così mi sento più partecipe della vostra community.
Esatto, così siamo allineati anche dal punto di vista tecnico. Allora io Alberto vado a bomba sul tema di oggi, siamo molto curiosi di ripercorrere un po' l'inizio della tua carriera, quello che ti ha fatto scoprire un po' il tema del feedback e poi in generale della formazione. Quindi ti chiedo proprio se ti ricordi il primo momento in cui sei entrato nella corrida parlando di feedback.
Allora, la prima volta che sono entrato nella corrida del feedback, in realtà non stavo parlando di feedback ma stavo dando un feedback, e il feedback che poi ho ricevuto i giorni successivi è stato pessimo, nel senso che eravamo a un corso di formazione più orientato alla crescita personale. Noi in FIM tanti anni fa ci occupavamo molto di crescita personale, adesso un po' meno, siamo più su aspetti diciamo più tecnici, sul coaching, e in quell'occasione c'era un accordo didattico legato proprio allo scambio feedback. Chiesi anche il permesso alla persona a cui detti il mio feedback di potergli dare un feedback. Questa persona mi accordò il permesso, ma il mio feedback fu tremendamente infelice, tanto che il giorno successivo, due giorni dopo se lo ricordo, questa persona mandò un messaggio, un'email in azienda chiedendo di non essere neanche informato delle successive occasioni formative in cui sarei stato presente io.
Va bene.
Sì, benissimo, cioè una di quelle cose che ti riempiono di gioia e soddisfazione. Quindi diciamo che questa è stata la mia prima esperienza che ricordi di feedback, dove consapevolmente mi ero reso conto di aver fatto un gran disastro.
Eppure questa cosa non ti ha minimamente fermato dall'andare avanti, per fortuna.
Esatto, no, devo dire anzi che mi ha un po' stimolato, perché è stata chiara per me ed evidente, è stato chiaro e evidente il passaggio in cui ho pestato, com'è che si dice, insomma, quella roba lì.
Ma ne parleremo comunque, perché il feedback tra l'altro ha un classicone delle metodologie che un po' porta avanti
questo tema scatologico,
diciamo la materia di cui parli. E invece il momento in cui l'hai approcciato in maniera un pochino più teorica, cioè se c'è questa è una cosa che facciamo spesso, no? Consigli per gli acquisti, se c'è un testo o una persona, un video che poi hai incontrato nella tua carriera professionale che ti ha fatto dire caspita, qua c'è roba, questo è un argomento interessante.
Allora, la prima volta in cui ho drizzato le antenne e detto caspita, qua c'è qualcosa di interessante, è stato durante un corso di formazione tenuto da una persona che stimo tantissimo. Lui è un ormai in pensione, psicoterapeuta, medico, anche psichiatra, primario di un CERT, quindi insomma persona che ha un pelo sullo stomaco non da poco, che mi aveva invitato, vi parlo di una forse quindicina d'anni fa, tra i 12 e i 15, adesso io con le date faccio un po' confusione, a frequentare, seguire un suo corso di formazione di stampo rogersiano.
Quando parliamo di approccio rogersiano ci riferiamo alle teorie sviluppate da Carl Rogers, che si concentra sulla persona nel contesto della formazione. Questo approccio si basa sull'idea che l'apprendimento sia più efficace quando è facilitato in un ambiente che supporta l'autorealizzazione e l'autoespressione dell'individuo.
Quindi lui era un formatore rogersiano, era un corso in una scuola e ricordo che per la prima volta lui trattò il tema proprio del feedback e ricordo che mi piacque molto questo suo stimolo sui feedback positivi, no? Che di solito uno li trascura sempre perché dice bene o male, insomma, quelli passano, no? Cioè quando rivolgi un feedback positivo a qualcuno tendenzialmente l'altro apprezza, e mi ricordo che mi si era accento su quanto fosse importante convertire quel semplice complimento in una sorta di autorivelazione, no? Cioè io ti dico come mi sono sentito quando tu hai fatto o detto quella cosa, e tipo tu ad esempio quando ci siamo collegati prima che partisse poi la trasmissione mi hai detto ma scusa ma sei a casa, ma quello dietro di te è uno stendino, sì è lo stendino con i panni delle bimbe, e tu mi hai detto no guarda ti prego lascialo, ecco io in quel momento mi sono sentito accolto. Quindi anziché dirti, che ne so, guarda, secondo me hai un bello stile, no? Cioè così flessibile e anche accogliente, ti dico io come mi sono sentito in un momento. E questa cosa ricordo che mi piacque molto e dentro di me dissi, che non ci avevo mai pensato proprio minimamente a sta roba qua. Ecco, quindi questa ti direi che è la prima volta in cui ho memoria di qualcosa del genere.
E com'è evoluto il tuo rapporto con questo tema, che addirittura ha portato a un certo punto a scrivere un libro e poi adesso quotidianamente a praticare questi temi?
Mi verrebbe da dire che è evoluto in modo un po' narcisistico, nel senso che io penso che noi formatori abbiamo questa sorta di ego smisurato e di desiderio di sentirci importanti e ascoltati, e credo che sia uno dei principali motivi per cui poi uno persiste e insiste, no, nella professione.
Sfondi una porta aperta.
Ecco, quindi insomma, ci piace parlare, ci piace sentirci bravi, sentirci dire bravo. Quindi io c'è stato un periodo in cui proprio ero quasi preda di una perversione, cioè mi piaceva tantissimo, tuttora mi piace, però c'è stato un periodo proprio che mi rendevo conto che ero proprio famelico di feedback, cioè di ricevere feedback, e proprio mi piaceva, e poi apprezzavo tanto anche l'apertura di reciprocità che un po' si innescava quando qualcuno ti dava un feedback e poi ti chiedeva, si sentiva diciamo, più magari incline a chiederti tu che ne pensi, quindi si aprivano proprio parentesi di scambio belle, proprio nutrienti, e quindi probabilmente anche quello un po' alimentato il desiderio di provare a rendere più trasmissibile, poi se vogliamo, no? Questa bontà, questa bellezza proprio umana, relazionale. Cioè oggi abbiamo sempre meno tempo, siamo sempre più anche timorosi di offendere, permalosi se vogliamo. Quindi la ricerca, insieme anche poi al mio collega Piercarlo, è stata proprio questa, cioè dire ok, noi siamo fissati con la semplificazione, infatti il libro è pieno di acronimi, cioè cose che rendano proprio semplice, il più possibile semplice, poi provare a fare e allenarsi a fare, quindi credo che sia andata un po' in quella direzione lì la cosa, cioè è stata attratta dalla calamita del narcisismo e poi si è, spero, sublimata in qualcosa di utile per tutti.
Va bene, no, perché hai detto gli acronimi, le metodologie utilizzate all'interno del libro, poi per far sì che questo sia semplice, anche sia edibile a tutti, e invece in aula quali sono le metodologie o i modi che voi utilizzate per rendere semplice il concetto di feedback, ma anche per renderlo pratico?
Allora, dipende un po' dal contesto, dal tempo che abbiamo a disposizione, dipende dal setting proprio, perché noi, per esempio, il feedback è uno dei temi che più spesso trattiamo anche col dispositivo della formazione in cammino. Potendo avere a disposizione una buona dose di tempo, non dover fare le corse e avendo anche insomma altre condizioni che mi facilitano, la mia preferenza è far prima sperimentare alle persone quello che noi chiamiamo il feedback selvaggio, cioè quello spontaneo, quello che ti viene, e poi dare successivamente qualche input e far fare un secondo giro e vedere se cambia qualcosa. Di solito le persone lì vivono belle sorprese, no? Nel dire caspita, però fatto così è più facile, vedi, comunicata in questo modo questa cosa mi crea a me meno tensione, cioè a me che la comunico meno tensione, e ho notato anche una risposta diversa da parte di chi mi riceveva il mio feedback. Quindi potendo scegliere, non avendo fretta tra virgolette, prima lasciare che il feedback venga fuori in modo spontaneo, come accade tra le persone in generale, tra i colleghi, tra, di solito sono gruppi aziendali, quindi tra colleghi o in generale tra persone, e poi dopo diciamo in maniera incrementale aggiungere pezzettini che rendano il feedback meno sconclusionato, meno goffo, ecco. Perché poi capita spessissimo che, e a me questa cosa dispiace quando la intercetto un po' nei gruppi, che chi dà feedback si prende una briga che avrebbe potuto tranquillamente risparmiarsi. Cioè, se io vado da un mi prendo la briga di andare da un collega e dargli un mio feedback, vuol dire che io a sto collega o alla questione inerente al feedback tengo davvero tantissimo. Ma se no l'avrei evitato, cioè è più facile evitarlo, no? Perché poi dopo l'altro magari si dispiace, si offende, poi ribatte. È un investimento di tempo, di energie. Quindi la cosa che a me dispiace è che chi paradossalmente fa più danni è chi ci tiene di più. E quindi provare a dare un indirizzo, quindi proprio delle indicazioni specifiche a chi fa tanto, ma fa tanto in modo spontaneo, fa tanto come gli viene, ha proprio un fattore moltiplicativo proprio dell'investimento altissimo, quindi mi dà soddisfazione poi dopo, cioè sono contento quando...
Io mi sono registrato questa cosa che hai detto del feedback selvaggio e delle persone che generosamente magari vanno a condividere cose in maniera per l'appunto selvaggia, non strutturata, spesso non efficace, immagino. E allora speravo che avessi voglia di condividerci un esempio di feedback selvaggio che hai sentito in passato e che puoi condividere, ovviamente qualcosa che ti è rimasto impresso magari.
Ma allora vabbè, sarebbe facile il feedback che avevo dato a quella persona, ve la dico perché poi così
vai.
Diciamo, esorcizzo, diciamo, no?
Giusto.
No, allora io lì avevo usato un'analogia ed è una cosa che non va fatta nel dare feedback. Io lì in quel caso veramente con mille parentesi di accordo e di, ma proprio anche di educazione, io mi ritengo una persona educata, tra l'altro è una persona anche molto più in là con gli anni di me, quindi io proprio assolutamente credo che nello stile non abbia sbagliato, ok, col senno del poi dico, però proprio nel contenuto, cioè io lì dissi a questa persona, dice guarda Pippo, io la sensazione che ho a volte quando tu intervieni, insomma dici la tua, è un po', e lì non trovavo delle parole specifiche, quindi me ne uscì dicendo un po' tipo la sensazione del ragionier Filini. Cioè, ecco, quello è stato un perfetto come non dare feedback, quindi lì è stato, cioè, proprio...
Perché dici?
Sai, tanto questa persona, almeno che io ricordi, non accadde nulla in quel momento, cioè io non intercettai nessun tipo di turbamento, ma probabilmente poi questa persona, insomma, gli è rimasto un po' l'effetto eco di questa cosa che io dissi, e addirittura arrivò, ripeto, a chiedere di non essere avvisato delle successive iniziative che mi vedevano coinvolto, cioè fu pesantissima questa cosa. Quindi mi dispiace tantissimo perché poi la mia intenzione, e torno al discorso di prima, cioè le intenzioni che muovono le persone che danno feedback e poi si espongono, perché tu comunque esponi un tuo punto di vista, ti prendi la briga di, certo. Sono, secondo me, proprio questa è mia personale opinione, cioè 99,9% delle volte mosse da ottime intenzioni. Cioè io sono straconvinto che non ci siano persone, cioè non sia frequente che ci siano persone sadiche, e qui non uso un'iperbole, proprio a livello clinico, che traggano piacere dal mettere in difficoltà gli altri. Nella maggior parte dei casi sono incapaci, cioè manifestano in quel momento un'incapacità di scegliere le parole, scegliere il momento, scegliere il contesto, scegliere quello che ti fa, cioè vogliono provare a fare qualcosa di utile, ma gli esce male, è solo che l'altro non intercetta le intenzioni, certo. Si becca solo gli effetti.
Quello che ho visto in passato in alcuni esempi, in alcune aule che anche conducevo sul feedback, è che alle volte, non so se in maniera consapevole o no, ma il feedback viene anche utilizzato come uno strumento quasi manipolativo dalle persone, cioè che viene utilizzato come un modo per portarti tendenzialmente dove voglio io o per portare avanti in qualche modo una mia sorta di agenda. Non so se questa cosa tu l'hai mai notata, l'hai mai vista.
In che senso? Cioè, come...
Io in questo momento voglio dimostrarti di essere magari più in forma di te. O di avere una qualità diversa.
Cioè tu dici chi dà il feedback, ok, già il dare un feedback presuppone, tu dici una competenza, una conoscenza, uno status, diciamo, in generale un po' più alto, in questo senso dici? Cioè...
Non necessariamente lo prevede, però magari viene interpretato in questo modo. Allora io ti sparo un feedback, che feedback non è in realtà, ma è semplicemente un mio modo per spararti quanto sono più bravo di te. Quanto mi viene meglio questa cosa? Quanto...
Qui mi fai ricordare un episodio dove il cringe regnò sovrano qualche anno fa, no, ma fu meraviglioso, e cioè, me lo ricordo ancora, e mi permise di mettere a fuoco una cosa che è, secondo me, interessante sul feedback. Cioè, eravamo a Bologna, penso fosse subito prima del Covid addirittura, quindi sì, diciamo 5 anni fa, c'era un evento del professor Nardone, che è un po' il nostro faro metodologico, con la sua scuola di Arezzo, con l'approccio strategico, e venne qui a Bologna per una giornata a teatro con, non so, 400 persone, 500 persone, stava lanciando, diciamo, con una serie di workshop il feedback oltre se stessi, che ha scritto con Bartoli, con Stefano. E vabbè, lui, come fa di solito nel suo format, fa un paio di sedute, perché lui è terapeuta, quindi di sedute, ma un quarto d'ora, cioè lui ha questo stile. Cioè, allora, c'erano 500 persone che avevano pagato una giornata per vedere Nardone fare quello che doveva fare, no? E quindi indubbiamente tutte persone che gli attribuiscono un valore, se no non avrebbero pagato, ok? Questo qui è uno che è lo psicoterapeuta con più casi al mondo, cioè, a livello internazionale nel settore non c'è dubbio che sia... È geniale, cioè geniale un riferimento. Poi tipo sta simpatico, non simpatico, poi piace, può piacere l'approccio, no, però no, ok. Insomma, lui fa questa seduta e poi fa girare il microfono perché se qualcuno ha domande, curiosità, insomma, dubbi. Si alza un ragazzo e, cioè, non fa la domanda, comincia a dargli dei feedback positivi. Ecco, comincio a dire: guardi professore, io le devo fare i complimenti perché lei in quel momento ha usato questa tecnica in maniera magistrale, poi ha fatto quest'altra cosa in maniera sublime, lì è stato veramente geniale ma c'è stato un freezing della sala, cioè non aveva alcun senso quella cosa che stava accadendo, perché c'è lì, e io ho detto: ma perché anch'io sento e vedo torromeggente così, che dice: ma questo che cazzo sta dicendo? Cioè, si può dire cazzo, sì.
Sì, si deve dire, è importantissimo.
E dice: ma che sta dicendo questo qui? E lì poi dopo ho riflettuto sul fatto che chi dà feedback positivi, ma anche negativi, ma chi dà feedback, è il presupposto relazionale è che sia un po' più su. Cioè, tipo, un collaboratore di un'azienda non darebbe mai un feedback all'amministratore delegato dicendo: guardi, le posso dire, cioè, veramente ottima idea, cioè, guardi, complimenti, secondo me è veramente stato in gamba in quella presentazione. Cioè, tu dici: no, fermati, cioè, tu hai un collega che fa sta roba, tu gli tappi la bocca e dici: ho bevuto. Ma perché dare feedback a qualcuno ti pone un po' più su, pur non volendo, perché tu magari sei autenticamente interessato a dare un feedback, a fare un complimento, a riconoscere nell'altro un merito. Però soprattutto in un contesto dove potrebbe esserci questo tema gerarchico, dove quindi stiamo parlando di altri amici, dove siamo tutti pari, no? Il rischio è un po' quello che dicevi, cioè che ha un effetto anche non voluto, manipolatorio, che può mettere in difficoltà qualcuno, e lì di nuovo la frustrazione. Cioè, quello che si è speso e ha preso il microfono, si è alzato, dice: mo cavoli, esprimo il mio apprezzamento nei confronti del suo lavoro, di quello che ha fatto, io immagino che sia anche vista brutta emotivamente, cioè,
certo.
E infatti c'è, cioè, Giorgio lo fa parlare, ma questo tipo 6 minuti di complimenti e poi fa la domanda. Sì, poi lui è un po' così con la katana, va avanti, quindi ed è un, se ci pensi, un peccato, perché probabilmente questo qui, io ho immaginato nella mia testa, genuinamente aveva proprio il desiderio di apprezzare, no? E di, non lo so, io l'ho vista pure quasi come una riconoscenza, no? Dire: cavolo, mi ha fatto vedere una roba bella, no? Quindi questo gliel'ha detto, eppure si è suonato proprio male,
diciamo, non ha funzionato. Rimaniamo proprio su questo punto, cioè adesso un po' che ne parliamo, il tema è un po' sempre lo stesso, no? Da una parte c'è il desiderio della persona di fare una cosa buona, positiva, e poi dall'altra anche l'incapacità forse di farlo, e quindi il fatto che la persona che riceve non riesca a riceverlo correttamente, o comunque non riesca a riceverlo nella maniera in cui avrebbe dovuto riceverlo. E allora nella formazione uno cerca di strutturare il feedback, cioè di far sì che la persona che deve dare il feedback da quel momento in poi segua, non dico delle regole ferree, ma alcune linee guida che lo aiutano a pensarlo, ma anche poi a darlo. Allora coinvolgo anche Marco, anzi coinvolgo prima Marco e poi chiedo anche a te. In aula, qual è un esercizio in una sessione di feedback, quindi in cui ti spiego come dare feedback, che voi avete incontrato o che avete immaginato e fatto voi, che veramente ha funzionato tanto e che fa poi la differenza?
Ah, per me è un po' una conclusione dei corsi sul tema feedback che ho fatto e visto fare, che mi piace molto e che è molto potente, che è questo corridoio di feedback, no, di feedback lampo, che ti sforza in qualche modo a tirare fuori qualcosa di strutturato e di qualità in pochissimo tempo, facendo tantissimo esercizio, poi dipende anche dalle dimensioni dell'aula, in poco tempo. Quindi come funziona? Prendi i partecipanti, li dividi in due file e queste due file si scambiano feedback nel raggio di veramente un minuto a testa, e poi si ruota finché tutti non si sono scambiati feedback su tutti quanti. Questo esercizio è incredibilmente potente, perché quello che ho visto succedere è che le persone partono molto timide, partono con difficoltà anche a strutturare in maniera chiara quello che vogliono dire, e si rendono conto quanto i modelli, le strutture che vengono date possono poi aiutarti a creare qualche cosa di incredibilmente positivo. A me piace molto questo esercizio, che dura relativamente poco rispetto alle dimensioni dell'aula ovviamente, ma funziona molto bene. E tu Alberto invece qual è il tuo esercizio, la tua metodologia per passare efficacemente una struttura?
Stavo ragionando su questa tua proposta del corridoio del feedback, non l'ho mai sperimentata, quindi ci ragiono.
E... è un bel gioco, io ti assicuro.
Immagino che sia sicuramente intenso. Ecco, sicuramente intenso.
Molto.
Ma perché io funziono così, cioè qualsiasi cosa che anche il mio collega mi propone, anche di cose X, dico però aspetta un attimo, cioè mi parte la peroite acuta, quindi ne soffro, è cronica, quindi non ci posso fare niente. No, allora, la cosa che trovo utile far passare è di rendere meno reattivo il feedback, cioè meno te lo devo dare, cioè di pancia, cioè devo dire una roba a Daniele, prendo parte e dico, non perché ovviamente io auguri alle persone di diventare false e costruite, quindi di perdere di spontaneità, ci mancherebbe, però io ce la vedo così, il dire le cose come ci passano per la testa in maniera trasparente, proprio libera, è un po' come fare le puzzette. Cioè, io penso nessun gastroenterologo ti dirà mai no, non si fa. È fisiologico, si fa, cioè nel senso, voi penso le fate pure, voi le fate, no?
Sì, beh, capita.
Io ho letto sulle vostre pagine Wikipedia che c'era...
Io lo scrivo su LinkedIn.
Esatto, su LinkedIn c'era...
C'è proprio una pagina Wikipedia che parla di questo,
esatto.
Non ricordo bene.
E quindi insomma, no, quindi dico, cioè, è fisiologico, è anche una cosa di per sé buona, ma dipende dove, cioè se tu la fai in ascensore con altre tre persone, no. Così mi hanno detto, io l'ho imparato intorno ai miei 31 anni.
Hai imparato sul campo.
Quindi, allora, per me il feedback deve essere proprio specifico. Quindi, quello che noi facciamo è, in aula, ad esempio, chiedere alle persone di passare al vaglio telecamera, tra virgolette, i propri feedback. O dati, adesso dico ti dico cosa intendo per telecamera, o che vorrebbero dare, quindi non so, io sto frequentando un corso, so che domani ho la riunione X, mi piacerebbe condividere un mio punto di vista in merito alla questione che stiamo trattando, e quindi secondo me quella è una buona occasione per dare un feedback. Quello che io chiedo alle persone è di passare al vaglio telecamera, cioè telecamera per me vuol dire posso video riprendere ciò che sto per dire? Cioè quello che sto per dire ha a che fare con qualcosa che io ho visto con gli occhi o ascoltato con le orecchie? Se sì, allora il feedback è specifico e quindi è un buon feedback, almeno dal nostro punto di vista con il modello che seguiamo. Se invece il feedback contiene supercazzole, quindi cose che io non posso video riprendere con la telecamera, allora c'è il rischio che il feedback poi produca effetti non buoni. Questo che vuol dire? Non che chi dà il feedback non abbia in testa cose concrete, Cioè se io dico, che ne so, a Daniele e Marco, oh cavoli, sto podcast, guardate, secondo me è proprio ben fatto, cioè la sensazione che ho avuto è una sensazione di qualità e mi piace anche l'entusiasmo che ci mettete. Io in testa, nella mia testa, io non sto dicendo una cosa a bambera, cioè io nella mia testa ho vissuto l'esperienza, stiamo registrando i contatti che mi avete dato prima, il contatto su LinkedIn, tutto quello che c'è stato per me è estremamente concreto, ma nel dirvelo voi non sapete cosa mi abbia fatto avere la sensazione che il podcast sia un podcast professionale e mi abbia fatto vivere voi come professionisti entusiasti e anche preparati. Quindi io dovrei invece fare riferimento a qualcosa che è accaduto. Che ne so, potrei dire a Marco come mi ha contattato su LinkedIn, il messaggio che mi ha mandato, il fatto che nel messaggio c'era riferimento al fatto che ci eravamo visti in un'occasione precedente. Quando poi Daniele mi ha chiamato, no, che è andato dritto al punto e la telefonata è durata un quarto d'ora, più o meno, è solo da memoria, e ci siamo sentiti anche da subito liberi di dirci guarda, sta roba così, questa roba, ma no, aspetta, questa no. Cioè, quindi molto diretto anche proprio nelle... questo è specifico, cioè io posso vedere il video, quindi il video idealmente con lo zoom sul messaggio LinkedIn di Marco, l'auricolare della telefonata con Daniele, e sono cose specifiche. Se io invece mi fossi fermato lo step prima, pur avendo in testa il messaggio e la chiamata, a voi, a cui giunge il feedback mio, purtroppo resta il punto interrogativo. E magari voi dite, ah vedi, a lui ha apprezzato il fatto che ne so, ma magari non era quello che avevo apprezzato io. Quindi per me proprio la telecamera, tanto siamo tutti abituati a fare video, credo che rappresenti molto bene il concetto proprio di specificità. Cioè io posso video riprendere ciò che ti sto per dire, o quello che voglio dire al collega o a chi riceverà il mio feedback. Se la risposta è sì, bene. Se la risposta è no, devo fare lo sforzo di tradurlo in qualcosa di concreto.
Bello.
Fantastico.
Molto bello.
Daniele, scusami, adesso voglio sentire anche la tua.
Ci mancherebbe altro. Io però, siccome sono l'ultimo, commento anche le vostre, alla facciaccia vostra. E vi dico che quello che ha detto Marco, appena l'ha spiegato, mi è venuto in mente che sarebbe un esercizio pazzesco. Più che per dare, cioè almeno io lo userei così poi dopo, più che per dare feedback, per capire come si riceve il feedback. Perché mi è capitato spesso di avere una richiesta da manager di una sessione di come si riceve il feedback. E mi è sempre sembrato delle sessioni che ho visto anche da osservatore che non funzionassero così bene. Mentre quella per dare il feedback di solito funziona bene perché ti do una struttura. Per riceverlo forse c'è bisogno di uno strumento diverso, però... c'è un tema che secondo me invece rimane, su cui si può costruire qualcosa, che è quantità sopra qualità. E cioè, se tu aumenti il numero di feedback, più che se li dai meglio, è ovvio che se li dai meglio siamo tutti più contenti e va bene, sarebbe il mondo ideale. Ma già aumentare il numero di feedback li normalizza, mettiamola così. E quindi aumentare il numero di feedback, che significa in maniera proattiva chiederli, oppure iniziare a darle di più, e quindi questo crea un loop in cui le ricevi anche, no? È per quello che mi veniva in mente questo corridoio in cui si danno molto, fa sì che poi la ricezione del feedback sia più serena, non è più un evento straordinario che viene sentito come uno schiaffo in faccia, e che quindi ha tutta una serie di ansie che crescono all'avvicinarsi del momento di feedback, ma diventa invece una cosa normalizzata. Ah, vabbè, anche oggi ci diamo un feedback.
Sai che c'è una roba che a me fa super innervosire sul feedback frequente, che è qualcosa che ha giustamente evidenziato Alberto, che ogni tanto ti viene detto, ti viene chiesto un feedback o di dare un feedback, però generico, cioè senza essere specifico. E questa è una roba che, cioè quando arriva qualcuno e mi guarda, mi dice Marco, dammi un feedback. Io veramente...
Su che?
Esatto. Cioè, hai dei feedback per me ed è una roba che mi fa impazzire, cioè mi fa proprio uscire di testa. Non so se è questo che intendevi, Alberto, con specificità anche del feedback.
Sì, allora, cioè, se ti arriva un collega e magari ti avvisa anche che sta per arrivare, cioè non è che arriva così, mentre tu stai facendo l'altro, ok, quindi e ti avvisa anche che sta per arrivare e ti chiede un feedback, lì forse ci potrebbe stare, nel senso che tu comunque hai uno storico con quella persona, no? Magari stai portando avanti un progetto, quindi avresti sostanza per poi riuscire a, nel nastro, no, ideale, nel video ideale che voi avete vissuto insieme, a trovare dei momenti dove secondo te è significativo dargli un feedback, o positivo o negativo. Però sì, sono d'accordo che se non abbiamo un granché di pregresso, o comunque così me ne esco un po' dal nulla e arrivo a chiederti un feedback un po' così estemporaneo, è come se ti stessi proprio mettendo lo sgambetto che possa farti cadere nella trappola della genericità, cioè
delle buone intenzioni.
Sì, assolutamente le buone intenzioni. Beh, anche lì chi chiede feedback, insomma, si sta esponendo, quindi di nuovo, certo, buona intenzione, senza dubbio.
E invece sulla metodologia di Alberto, la cosa che mi era venuta in mente, e l'avevamo accennato prima un pochino, ma a questo punto lo diciamo anche adesso, è la differenza tra quello che è lo shit sandwich o la teoria del panino e il classico SBI o tutti i figli dell'SBI, che sarebbe poi Situation Behavior Impact, ma vabbè, ci sono mille, io mi ricordo che ho fatto l'idea tempo addietro, ma sono più o meno sempre uguali.
SBI è questo modello utilizzato per dare un feedback alle persone. Si struttura in tre parti, la S sta per situazione, quindi il tempo e il luogo a cui ci riferiamo, la B è per behavior, quindi comportamento, le azioni che vengono affrontate, e la I sta per impatto, ovvero come il comportamento agito influenza le persone intorno a noi, il team, l'organizzazione, i risultati.
Le più grosse differenze, poi Alberto dimmi anche la tua, che io ho sempre visto è che la teoria del panino, che banalmente è feedback positivo, feedback negativo, feedback positivo, quindi shit sandwich, è una teoria che come sappiamo, ma vabbè, non funziona perché, a parte che è facilmente pronosticabile, quindi se la fai una volta, la seconda la persona già sa che ci sarà un momento della merda e sarà un poco impattato da invece i due feedback positivi che magari sono buoni. Però secondo me l'altra grossa differenza è che nella teoria del panino, se io devo dare un feedback ad Alberto, sono io che parlo ad Alberto, di Alberto, ok? Nell'SBI, e qua forse è il tema anche della telecamera, diciamo, non sono io che parlo di Alberto o di quello che ha fatto Alberto. Siamo io e Alberto che parliamo di una determinata situazione. Quindi, banalmente, se c'è stata una presentazione fatta male o che non è riuscita bene, con la teoria del panino vado ad Alberto e gli dico: questa presentazione è stata fatta male. Anzi, hai fatto male questa presentazione. Con l'SBI o comunque con qualunque altra metodologia che si fonda sulla situazione, vado ad Alberto e gli dico: Alberto, oggi parliamo della presentazione, tu come l'hai vista? E iniziamo a chiacchierare io e Alberto di una cosa che è esterna a noi due. E quindi questo ha un impatto completamente diverso su come io preparo il feedback, perché magari invece di partire con uno sproloquio mi preparo delle domande per Alberto, e questo cambia completamente la modalità con cui io inizio la conversazione. E poi sicuramente c'è un impatto enorme su Alberto, che invece di sentirsi accusato si sentirà parte del progetto, e quello che magari non è andato bene non è un fallimento, bensì è uno step per un obiettivo futuro che invece è raggiungibile, che è un'evoluzione di quello che stiamo già facendo, no? Non so se ho più o meno inquadrato quello che volevi dire prima, Alberto.
Cioè, mi hai aperto un sacco di cassetti in testa. Allora, sul panino proprio io sconsiglio fortemente, ma tra l'altro lì, oltre a quello che dicevi, è facilmente pronosticabile, le persone ti dicono: senti, ma se mi devi dire qualcosa dimmela, cioè non fare i giri, eccetera, quindi sono legittimate, direi, a farle, anzi. No, lì c'è un'altra cosa che a me turba parecchio, che è di nuovo il metamessaggio che potrebbe essere veicolato nel rivolgersi in questo modo, quindi a mo' di panino a qualcuno, nei confronti di qualcuno. Cioè, io il metamessaggio che ti sto mandando è che se ti devo mettere dei cuscini intorno perché tu non subisca la cacca in mezzo, ti sto considerando non forte.
Uno scemo, possiamo anche dirlo.
Uno scemo, o facilmente offendibile, oppure
debole,
oppure
permaloso.
Sì, permaloso, fragilino. Quindi lì, cioè, terrificante proprio. Quindi proprio cuoto in pieno il no panino. Noi quando parliamo di cultura del feedback è perché pensiamo che il feedback non possa ridursi a essere solo uno strumento, ma debba essere, diciamo, introdotto in organizzazione fino a farlo diventare normalizzato, come dicevi tu. Assolutamente sono d'accordo nel farlo diventare una roba, cioè, semplice, cioè, insomma, ti dico una cosa, informazione, un punto di vista, punto. Cioè, non è niente, cioè, io non ho grosse aspettative, diciamo, voglio il feedback, succede questo, cambia lo svolto, no, cioè gli sta dando feedback, niente di che. Come anche se ricevo un feedback, oddio, non è che oddio, ho ricevuto il feedback, uno ti ha dato il punto di vista, finisce lì, cioè niente di trascendentale. Quindi normalizzare sono assolutamente, mi piace. Per quanto riguarda il stare attenti a non parlare di te, se do io a te il feedback, io su questo farei attenzione, nel senso che non vorrei che che venisse fuori un po' l'effetto collaterale del sia io che ti sto per dare il feedback, temo che il feedback possa in qualche modo ferirti, no? Ti diciamo ferirti in senso anche lato, e idem per chi lo riceve, no? Cioè, per me sarebbe bello se un gruppo di colleghi, di persone, una famiglia, che cavolo, cioè persone che stanno insieme e condividono dei momenti, un progetto, un lavoro, possano arrivare a un punto anche relazionale per cui se io devo dire: guarda, Daniele, io ho notato che ieri hai fatto sta roba qua, cioè a me sta cosa mi mette un po' in difficoltà. Oppure che qualcuno venga da me e mi dica: guarda, vabbè, ho notato che l'hai dato pesante, no? Cioè, quali sono i contesti in cui le persone si danno dei feedback apparentemente terrificanti, ma con una libertà estrema, spesso anche all'ambito sportivo? Cioè, perché tu sei talmente tanto intimo, soprattutto se lo sport è uno sport di squadra, di contatto, cioè tu diventi talmente intimo che tu al compagno di squadra, cioè, glielo dici: mazza quanto puzzi oggi, porca sera, lavati, no? Ma non si offende nessuno. Io mi ricordo una volta, anni fa, ma tanti anni fa, ero con un collegio docenti di una scuola, quindi erano 100-120 insegnanti, elementari, medie e superiori, no? Quindi primaria, secondaria di primo e secondo grado. A un certo punto stavamo parlando del feedback, tra l'altro, e dissi: sarebbe bello arrivare a poter anche dire ai ragazzi, soprattutto nella fascia d'età, sapete, quando gli ormoni sono grandi tipo criceti e tu entri in una stanza di una classe e senti che arriva l'onda d'urto, no? Di ormone proprio nell'aria. sarebbe bello che un insegnante possa anche dire: ragazzi, io sento un odore anche pesante, no? Oppure anche un ragazzo, una ragazza dice: guarda, fai un odore forte, cioè tienine, tienine conto, perché molto spesso gli odori sono proprio pienamente nel punto cieco, cioè gli altri se ne accorgono, io no. Quindi io magari mi faccio un anni o mesi di pippe mentali perché la gente non vuole stare con me e faccio i corsi di autostima. Cioè, se uno mi avesse detto: porca miseria, ti puzzano le ascelle, avrei risparmiato tempo, energie emotive e avrei, che ne so, cambiato deodorante, lavato, mi sarei lavato di più, avrei cambiato la maglietta, eccetera, eccetera. Quindi dissi questa cosa, mormorio atomico, cioè più che mormorio, perché le persone dicono: no, è gli adolescenti, un'età delicata, così, no, non è possibile, è possibile. Finiamo l'incontro, mi avvicina una insegnante e questa mi fa: ma io non ho capito i colleghi tutti scandalizzati, cioè io con i miei ragazzi, questa è scuola media, io con i miei ragazzi, noi ce lo diciamo, anzi io pure chiedo a loro: oh ragazzi, se sentite che certe volte ho un puzzo di sudore oppure ho un odore forte perché io vengo a piedi a scuola, ditemelo, che tanto io comunque ho sempre un ricambio nella borsetta, vado in bagno, mi sciacquo e poi torno. Cioè questa è proprio di una semplicità che ho detto: ma che figata, cioè il feedback questo dovrebbe essere, non un adesso lo dico in un modo per così poi dopo capirci, cioè dai. Dai.
Io penso di non aver mai spiegato la Johari Window con la puzza di sudore delle ascelle, ma da oggi credo che lo farò quando ne avrò l'opportunità.
La finestra di Johari è uno strumento di comunicazione ideato nel 1955 da due psicologi con l'idea di comprendere meglio la dinamica tra conoscenza di sé e conoscenza da parte degli altri. In pratica è una matrice a quattro quadranti che rappresenta le informazioni che una persona ha di sé e degli altri. L'obiettivo della finestra di Johari alla fine è di ridurre il cosiddetto punto cieco, cioè quello che gli altri sanno di me, riconoscono in me, ma che io non riconosco.
Marco, tu avevi la domanda prima di...
Io credevo che fosse la domanda, fosse il momento della domanda del drappo rosso.
Sentiti libero, se tu pensi che questo è il momento della domanda del drappo rosso, questo è il momento della domanda del drappo rosso.
Io, cioè, dopo la puzza d'ascelle, io direi che... Dopo la puzza d'ascelle, che cosa ti fa vedere rosso? È abbastanza naturale come domanda.
Lo sappiamo già per certi aspetti.
Stiamo parlando di un lavoro di formatore che è un lavoro anche fortemente emotivo, in cui, lo hai raccontato in diverse occasioni, ti confronti con persone in situazioni in cui il livello di emotività comincia ad alzarsi proprio a causa dei temi che tratti e poi anche in qualche modo, Alberto, delle metodologie, del modo in cui tratti determinati temi, che fa uscire molto e non è semplicemente un modo, diciamo, didascalico di affrontare determinati temi. E allora la domanda che normalmente facciamo alle persone che invitiamo è proprio: che cosa ti fa vedere rosso quando sei in queste situazioni? Cioè che cosa in qualche modo, no, è il drappo che ti viene sventolato davanti, che ti fa accendere, che ti fa caricare, che può essere in positivo o in negativo.
No, io lo vedevo in negativo, quindi mi è venuto in mente in negativo, ti dico in negativo.
Subito, ma è molto più facile negativo.
In realtà è una cosa che mi ricordo i tempi dell'università, io non mi occupavo di formazione, non avevo idea che avrei fatto quello, però me la ricordo in maniera vivida questa sensazione quando intercetto qualcuno che, diciamo così, prende in giro qualcun altro senza che questo qualcun altro ne sia consapevole. Quindi non un momento goliardico dove, cioè, si gioca reciprocamente, sì, ma quando vedo qualcuno che magari, che ne so, in aula, faccio un esempio, soprattutto le aule, questo accade molto nelle aule intraaziendali, quindi tra colleghi, magari, che ne so, c'è quello che ha una modalità di comunicazione particolare, che c'ha, cioè, no? E vedi qualcuno che, mentre, che ne so, sta persona sta parlando, capito, si lancia sguardi, fa, io questa cosa devo proprio impegnarmi a non entrare a gamba tesa perché mi girano tanto, cioè emotivamente mi rendo conto che mi indispone tanto e quindi mi devo un attimo regolare per fare in modo che la cosa poi passi in maniera presumibilmente funzionale, ecco. Forse quella è l'unica, non so se è l'unica, però adesso l'unica che mi viene in mente, occasione, circostanza in cui mi parte un po' più l'esigenza educativa e non formativa, che con gli adulti non è una cosa buona perché non me l'hanno chiesto, però su questo siccome mi accaloro io di mio, faccio fatica a far finta di nulla, cioè devo avere proprio davvero poco tempo e essere in una situazione di non comfort perché magari, che ne so, sono ospite, sono, cioè, non, per riuscire a razionalmente pensare che entrare sul tema in vario modo sarebbe solo disfunzionale. Perché? Perché non ho tempo, perché tanto non servirebbe a nulla, e allora lì riesco a trattenermi. Se invece sono un po' più, tra virgolette, padrone di casa, perché sto gestendo il progetto, perché ho più tempo, perché so che li rivedo, allora probabilmente poi un po' ci vado su questa cosa qua, soprattutto se non è proprio una tantum, un'eccezione, ma vedo che è un po' il fil rouge, no, di alcuni, cioè tipo per esempio a me è capitato questa settimana qui, ma anche la precedente, in una delle società di consulenza, una delle big four, no, c'è questo gruppo di manager che ha sotto dei collaboratori e parla dei propri collaboratori in un modo che no, cioè non puoi parlarne così,
anche no.
Quindi anche con ironia, anche cioè costruendo prima relazione, oppure che ne so, a un certo punto dicendo guarda, ve la posso dire una cosa, cioè in vari modi, quindi non dico che è un, cioè riesco a non renderla reattiva, anche se la sento la reazione appena mi arrivano queste robe qua, mi urta. Ecco, questo è il drappo rosso, secondo me il mio drappo rosso è questo.
Sì, ci sono dei momenti in cui parte lo scappellotto educativo,
eh.
in qualche modo c'è anche risposto a un'altra delle domande che facciamo, che è quella del matador, che appunto ti chiede un pochino chi è invece la persona che cerca di uccidere i tuoi corsi, no? Che può essere a volte un cliente un pochino troppo pignolo o un partecipante che prende in giro un altro partecipante, però penso tu ci abbia risposto, non so se invece ti viene in mente qualcos'altro che tende a ucciderla.
Più che in aula no, cioè non me ne vengono in mente, e forse prima, cioè nelle fasi di progettazione, se ci sono committenti che entrano tanto sulla progettazione, ma non ovviamente comunicando le loro esigenze, i loro bisogni e desideri formativi, ma proprio sul metodo, no? Cioè sul modo, cioè perché tu mi dici cosa voglio ottenere, te lo chiedo io, cioè me lo devi dire perché mi serve come il pane.
Sì.
Se entri molto nel come dovresti tu arrivare a, perché io conosco i miei, perché va bene darmi le informazioni, però poi io mi ricordo qualche anno fa di una, erano due responsabili formazione, una responsabile formazione Italia, l'altra responsabile formazione Europa, che nella progettazione di interventi formativi particolari, perché erano molto brevi, inseriti in una due giorni aziendale dove praticamente succedeva il circo in quella realtà, con 80 store manager con almeno 6-7 anni di esperienza, quindi persone senior, queste due responsabili di formazione non siamo riusciti, quindi anche per carità, con responsabilità nostra, a dissuaderle dal metterci di mezzo i role play. Ma tu a persone senior fai role play? Cioè no, cioè cosa sono junior, sono appena arrivati, tu gli fai role play, quello vabbè, insomma è una simulazione, però almeno so cosa devo fare, mi stai dando proprio subito delle risposte belle pronte e poi dopo piano piano le adatterò io. Ma cioè questa era gente che, una mi ricordo questa qua, lo store di San Pietroburgo, è uscita, poi è tornata contenta, allora siamo riusciti a vendere quell'orologio da 90.000 euro, no? Cioè gente di sto tipo che gestisce sto tipo di clienti, gli fai fare il role play tra colleghi, allora diciamo finta che tu sei il cliente, tu sei, no? Quindi facciamo sto primo round di formazione, facciamo il role play, perché dopo un certo punto tu, dopo averle tentate molte, ti fermi, attacchi il ciuccio dove vuole il padrone, e questa qui, queste due che arrivano e ci danno il feedback e ci dicono no ragazzi, ero con Piercaro tra l'altro a gestire questo progetto, dice no ragazzi, guardate il role play non è stata una buona idea, guardate dovete cambiare perché così non va bene. Cioè lì, drappo rosso, triplo, ti dovrebbe da mettere la mano a cucchiaretta e mandare a quell'altro paese la persona, diceva ma di morte, ma tra voi, ma por... E lì invece sagra, cioè ricevere feedback, come poi diciamo anche nel libro, sagra, non c'è niente da fare, che devi fare.
Serenità.
Zen.
Alberto, ci hai raccontato veramente un sacco di cose, alcuni affondi di psicologia o psicanalisi, non lo so, tra Carl Rogers, Nardone, poi abbiamo parlato del, mi ricorderò per sempre il termine feedback selvaggio, che è qualcosa che sicuramente utilizzerò in futuro, abbiamo parlato di puzza a un certo punto.
Molto, tra l'altro, più di quello che immaginavamo, secondo me.
Abbiamo parlato molto più di quanto avessimo pensato forse all'inizio di questa puntata. Mi è molto piaciuto il tema della buona educazione che a un certo punto hai portato avanti e hai aperto un po' una piccola porta con una brevissima citazione alla formazione in cammino di cui ti occupi, che inviterei poi chi ascolta questa puntata ad andare un po' a cercare, che secondo me è super interessante. Daniele ci ha parlato di varie metodologie di feedback, SBI ci ha parlato della finestra palestra di Giovari, quindi secondo me abbiamo trattato tantissimi temi intorno, tantissime piccole illuminazioni intorno alla, al tema del feedback e molto di più, quindi ti ringrazio moltissimo per il tempo che ci hai dedicato, è stato super interessante. So che Daniele c'ha la domanda finale per te.
Eh sì, Alberto, dove ti trova chi ti vuole cercare?
Abbiamo un sito fim.it con la Y, Firenze, York, Milano. Ogni volta sono costretto a fare lo spelling, international spelling. Fim.it trovate tutto. Su LinkedIn, se vi fa piacere entrare in contatto, a me super piacere. Poi quando abbiamo l'opportunità di parlare tra appassionati, secondo me è sempre bello. Grazie dell'invito.
E grazie a te, Alberto, e grazie a chi ci ascolta, penso. Non lo so, possiamo staccare, Marco.
Sì, sì, sì.
Finish.
Formatori è un podcast ideato e condotto da Daniele Cursi con la prestigiosa collaborazione di Marco Vianello.